Wiki Radio. Luca Raffaelli racconta Walt Disney.
C'è l'uomo nella foresta. Questo era il grido che durante la realizzazione di Bambi si sentiva a volte nello studio Disney quando gli animatori si accorgevano che stava entrando nello studio il grande Walt Disney, il loro capo. In altri studi, quando arrivava il capo, quando arrivava il produttore, tutti si mettevano a scherzare e a prenderlo in giro perché spesso il produttore non aveva idea di come fosse la realizzazione di un cartone animato. Quando invece nello studio Disney arrivava Walt Disney, era tutta un'altra faccenda. E le persone si mettevano sull'attenti, molto spesso avevano molta paura. A seconda della simpatia che avevano nei confronti del loro capo, che cambiava molto a seconda delle persone, ci poteva essere attimo di imbarazzo, di terrore, di sottomissione. Insomma, Walt Disney, che si definiva una sorta di ape che andava di fiore in fiore a cogliere il meglio dei suoi uomini, dei suoi disegnatori, dei suoi animatori, non era un disegnatore, non era neanche un regista, era davvero la figura di riferimento per un gruppo di artisti che tra gli anni 20 e gli anni 40 ha completamente rivoluzionato il mondo dell'animazione e in parte anche quello del fumetto.
Signor Disney, questi disegni animati che abbiamo appena visto sono molto belli, ma a me piacerebbe sapere come erano i suoi primi disegni animati.
Naturalmente erano ancora piuttosto rudimentali. Quelle che usavo erano una specie di marionette piatte con le giunture mobili, le mettevamo sotto l'obiettivo e cercavamo di manovrarle, le tiravamo di qua e di là in modo da dare l'impressione che si muovessero.
Questo prima che lei venisse a Hollywood?
Certo, questo succedeva a Kansas City del Missouri, dove allora preparavo sketch pubblicitari, quello che oggi si fa in carosello o arcobaleno per intenderci.
E la sincronizzazione era già abbastanza perfezionata per poter ottenere dei risultati brillanti?
No, al tempo del piroscafo Willy si partiva dal disegno, poi passavamo ad aggiungere il sonoro in un secondo tempo. Allora non c'era ancora quello che oggi è il doppiaggio col quale si possono mixare più colonne, non c'era ancora una tecnica perfezionata come quella che abbiamo ora, e così facevamo tutto nello stesso tempo. Proiettavamo il cartone animato. C'erano i rumoristi pronti a intervenire, c'erano gli attori per le voci, c'era l'orchestra che suonava e ognuno doveva essere in sincrono. Perché tutto funzionasse usavamo un aggeggio abbastanza pratico, avevamo una specie di metronomo che batteva il tempo e potevamo lasciarci guidare a orecchio. Quelli che lavoravano per me erano musicisti, loro cioè seguivano il ritmo e a un certo numero di battute prendevano il via o smettevano o davano un fortissimo o facevano fuoco con l'artiglieria e tutto quadrava.
L'universo creato sul lavoro e sul nome di Walt Disney è molto cambiato da quando lui non c'è più. Lui fu un vulcano in eruzione, un tumulto di idee e di invenzioni. Soprattutto era un creativo che coglieva al balzo le occasioni che le trasformazioni del mondo gli ispiravano. Dopo la sua morte, avvenuta nel 66, si è spesso ridotto il suo pensiero ad un'idea di marketing. E poi si è consolidata l'idea che la matrice Disney sia conservatrice. Ma questo è vero solo in parte. Nella fedeltà di Walt al suo mondo e alle sue idee, nel rispetto di certe tradizioni, nel suo codificare l'eccesso e la disubbidienza. D'altra parte, invece, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista tecnico, Disney è stato uno dei più grandi innovatori della storia del cinema. Sempre ha cercato di andare al di là delle possibilità del momento, progettando di volta in volta la sua ricerca con una chiarezza, una visione e una visionarietà straordinaria. La crisi che aveva attanagliato la Disney dopo che l'azione della sua spinta si era esaurita era dovuta proprio a questo, credere che il mondo disneyano, proprio perché legato a strutture tradizionali, dovesse racchiudersi in se stesso, che le sue idee potessero trasformarsi in schemi da seguire. Il mondo di Disney dovrebbe invece anticipare i cambiamenti della cultura e della tecnica del suo tempo. E invece per un po' di tempo questi sono stati seguiti e assecondati.
Mio padre è nato in Canada e c'è cresciuto. C'è andato a scuola, proprio alla scuola di Gadrich. Aveva già una ventina d'anni quando mio nonno venne nel Kansas, nella stessa parte del Kansas dove si era stabilita la famiglia di Eisenhower, l'ex presidente. Mio padre era uno straniero e dovette comprarsi un pezzo di terra non avendo quella di famiglia. Comprò un appezzamento vicino alla ferrovia e quella proprietà restò alla famiglia Disney fino a pochi anni fa. Il proprietario era mio zio. E lui gli avevo detto, se vuoi vendere faccelo sapere. E a un certo punto decise di vendere e ritirarsi. Allora andai da mio fratello e gli dissi, compriamola, è la terra dissodata dai nostri antenati. Ma lui mi rispose, e cosa ne facciamo di una campagna? Insomma, non volle starci e lasciai perdere. Ho saputo dopo che c'era un giacimento di petrolio.
Per avvicinarsi all'infanzia di Walt Disney e capire dove nasce la sua filosofia e il suo mondo, per avvicinarsi ai suoi tormenti adolescenziali, agli scontri con il padre, per esempio, non c'è alcun bisogno di allontanarsi dalla biografia autorizzata, la prima, quella di Bob Thomas. Ma anche nelle altre vengono comunque proposti più o meno gli stessi racconti, modificando magari toni e sottolineature. Comunque Thomas lascia grande spazio alle ipotesi sulle fantasie e le passioni del giovane Walt. E se è vero che non si sofferma a sottolineare problemi e angosce, nemmeno li nasconde. Insomma, anche quando non può dire una cosa carina, come dice il coniglietto tamburino all'interno di Bambi, il biografo ufficiale la dice lo stesso. Solo tenta di rimediare bilanciando le note dolorose con episodi positivi o con un cauto esame delle cause. Ecco cosa, per esempio, scrive nel primo capitolo. Il più delle volte Elias Disney, il padre di Walt, era sobrio, addirittura severo. Il compito di mantenere moglie e cinque figli con i proventi di una fattoria si era rivelato più difficile di quanto avesse previsto e spesso considerava con timore la possibilità di un fallimento. Esigeva sempre di più dai suoi figli maggiori e solo la vivace allegria di Flora, la madre, preveniva un'aperta ribellione. Che tipo era il papà di Walt? Stando a quel che raccontano tutte le biografie, del figlio era una persona irrisolta, indecisa, frustrata, violenta, autoritaria, incapace di amare serenamente. Un padre come se ne incontrano nei romanzi americani, simile al terribile Albert di Chiamalo sonno di Henry Roth, la cui narrazione prende il via a New York nel 1907. Proprio un anno prima, quando Walt doveva ancora compiere il quinto anno di età, la famiglia Disney si era trasferita in una fattoria a 200 km da Kansas City, nel Missouri. Aveva lasciato Trip Avenue, una delle uniche due strade lastricate di Chicago. Il nome Walt, quartogenito della famiglia, era stato scelto dal padre in onore di Walter Parr, il pastore congregazionalista del quale era amico. I congregazionalisti sono protestanti che seguono le regole della loro comunità senza assoggettarsi all'autorità ecclesiastica. Fervente religioso, Elias osservava severamente faceva osservare, i precetti quotidiani. Quando i Disney si trasferiscono nel Missouri, Elias, più della dottrina religiosa, intende diffondere quella socialista. Propone così a un gruppo di agricoltori e alle loro mogli di unirsi in cooperativa. Organizza una riunione nel corso della quale offre a tutti una zuppa di ostriche, ma il suo impegno non sembra dare alcun frutto. Alla fattoria Walt arriva una settimana prima del padre, insieme alla mamma Flora, a Roy, il fratello più grande di 8 anni, e a Ruth Flora, la sorellina nata 2 anni dopo di lui. Quella settimana verrà ricordata da tutti come un periodo di sogno. Finalmente felici, senza quel padre che non ride mai, che non gioca mai, che non ha mai un gesto affettuoso, che non fa altro che proibire e delle cui reazioni violente hanno tutti un vero terrore.
Io avevo deciso di ritrovare la mia casa paterna, quella che mio nonno aveva costruito abbattendo alberi, voltando macigni, la casa dove è nato mio padre. Tutti si fecero in quattro per darmi informazioni, per indicarmi la strada. Persino mia moglie di malavoglia mi accompagnò. Dopo un po' mi fermai e dissi, sì, ecco è qui. Era un luogo abbandonato, c'erano mucche che entravano e uscivano, polli, anatre. Così tirai fuori la macchina e cominciai a fotografare tutto da capo a fondo. Ma alla fine trovai che avevo fotografato la casa sbagliata. Mia moglie non se n'è ancora dimenticata e va raccontando ancora a tutti che abbiamo fatto un viaggio fino in Canada per fotografare la casa paterna sbagliata.
Walt mostrerà vari anni dopo una grande nostalgia per le letture della madre nel corso di quei giorni ed esprimerà un chiaro disagio nei confronti del terribile Elias. Ridevamo un sacco e fummo molto dispiaciuti quando mio padre e i due fratelli più grandi arrivarono. In quella fattoria di Marcelin viene spesso, in qualità di ospite, una persona molto importante per Walt, lo zio Ed, chiamato anche per il suo aspetto Uncle Elf, il padre che Walt avrebbe voluto avere. Ed sembra un po' matto, ma è l'unico capace di seguire le sue fantasticherie. Ama parlare, scherzare con lui e portarlo a passeggio nella campagna, insegnandogli tutti i trucchi per riuscire ad avvicinare gli animali e farseli amici. Nella biografia di Thomas, lo zio Ed scompare tanto improvvisamente come è apparso, mentre Leonard Mosley, un altro biografo, dà notizia della sua morte avvenuta dopo il ricovero in una casa di cura per malati di mente. Nelle biografie si tornerà a parlare di lui a proposito della creazione di Jiminy Cricket, il grillo parlante di Pinocchio creato da Ward Kimball. Ma chissà qual è stato il suo reale peso nella costruzione dell'epopea disneyana, tutta basata sui rapporti tra zii e nipoti.
Questa che vedete è la casa di Paperino, dove tutti svolgono i loro compiti con diligenza, perfino i nipotini di Paperino. Ma erano qui un momento fa. Dove saranno finiti quei monelli? Stanno giocando.
Ci chiedevamo, perché i nipoti? Sicuramente per una volontà di negazione della sessualità, per non creare tra i personaggi rapporti troppo inquadrati come quelli dei genitori con i figli. Non a caso l'unico dei grandi personaggi ad avere un figlio è stato Pippo, prima in alcuni cortometraggi come uomo sposato, poi nella serie televisiva da ragazzo padre. Pippo può, perché non è credibile nel suo ruolo di padre. Non può essere autoritario, non può essere apprensivo, non può essere cattivo. Può essere solo più figlio di suo figlio. Padri e madri ritornano solo nei lungometraggi e vedremo dopo come. I Disney si trasferiscono ancora nella primavera del 1910, destinazione Kansas City. Il lavoro di Elias non va affatto bene, la sua salute è assai precaria e aggravata dal grande oltraggio ricevuto. I primi due figli sono infatti scappati di casa. Secondo Mosley, Elias lo ritiene un atto così grave da accusarli di aver venduto le loro anime al demonio. Il trasferimento dalla campagna in città genera inoltre una piccola tragedia per Walter Roy. Tutti gli amati animali della fattoria, tra cui un puledro che avevano visto nascere, vengono venduti, nonostante le continue, inutili implorazioni al padre. Thomas aggiunge che nello stesso giorno della vendita i due fratelli avrebbero incontrato il cavallino legato al carro del nuovo proprietario, che l'animale li avrebbe riconosciuti e che Roy e Walt lo sarebbero andati ad abbracciare con le lacrime agli occhi. Non a caso è a Kansas City che la lotta con il padre padrone arriva al suo culmine, qui dove Elias Disney organizza la consegna quotidiana dei giornali per la quale coinvolge un gruppo di ragazzi, Roy e Walt compresi, ma agli altri offre un compenso, mentre ai suoi due figli, nonostante le proteste, concede solo gli spiccioli. Eppure il lavoro da fare è durissimo. Walt si alza ogni mattina alle 3 per portare a termine la consegna e arrivare in tempo, ancorché esausto, a scuola. Le consegne devono essere effettuate nonostante le bufere di neve e per di più a piedi, perché il padre non permette che i giornali vengano lanciati dalla bicicletta. A 19 anni Roy non ne può più e anche lui scappa di casa, rendendo il fratello più piccolo complice della sua fuga. Aumentano così le responsabilità di Walt nel lavoro di consegna e anche all'interno della famiglia. Nel corso dei lavori di ampliamento della casa, il padre pretende aiuto e quando non lo riceve nella maniera voluta colpisce il figlio con una sega, con un altro attrezzo, un pezzo di legno. Un giorno di questi Walt, su consiglio di Roy, con il quale si mantiene sempre in stretto contatto, gli risponde per le rime e blocca le mani del padre armate di martello. Negli occhi di Elias spuntarono le lacrime. Walt allentò la stretta e risalì le scale. Il padre non si azzardò più a bastonarlo, scrive Thomas, il biografo ufficiale. Mark Elliott riporta l'accaduto più o meno nella stessa maniera, sottolineando la brutalità dei modi del padre e il fatto che Walt dovesse prepararsi a ricevere la punizione. Il suo libro scandaloso è pieno di orribili invenzioni incredibili. In questo caso, però, sembra solo copiare da Thomas.
Mary Poppins, noi vogliamo che tu resti.
Ma si può sapere di che cosa state parlando?
Non sei stata licenziata?
Licenziata? Certo che no, io non vengo mai licenziata.
Mary Poppins.
E non sono un totem indiano, smettetela di ballarmi intorno.
Beh,
Le pecore fanno bè, gli uccellini volano e i bambini che domani vanno fuori col papà devono andare a dormire. Sbrigatevi, su.
Usciamo con papà?
Sì.
Non è possibile. Non sei mai sognato di uscire insieme a noi?
Non ci porta mai da nessuna parte.
Come hai fatto a convincerlo?
Convincerlo di cosa?
Gliel'hai messa tu queste idee in testa a papà.
Che impertinente insinuazione. Io mettere idee in testa a vostro padre, dico io.
E dove ci porta?
Alla banca.
Oh, Michael, nella City vedremo un sacco di cose e papà ci spiegherà tutto.
Beh, potrebbe farlo, ma a volte una persona che amiamo, anche se non per colpa sua, non vede più in là del suo naso.
Più in là del suo naso.
Rispetto a quello degli altri tre fratelli, il distacco di Walt dai genitori avviene in maniera meno traumatica. Da prima a 15 anni guadagna un poco di autonomia con un lavoro nelle ferrovie, poi in qualità di manovale e poi di postino fino all'esperienza militare in Francia. Quando ritorna, a 18 anni, invece di rimanere nella casa dei genitori a Chicago, se ne va a Kansas City con i fratelli. Il silenzio con i genitori deve essere durato una quindicina d'anni, forse qualcosa di più. E infatti nel 38, dopo i suoi primi grandi successi, nel 37 esce Biancaneve, che Walt ha di nuovo loro notizie, tramite uno dei suoi fratelli maggiori. Sono in Oregon, il padre lavora come falegname, mentre la madre ha perso l'allegria di un tempo. 50 anni di matrimonio con quel pauroso uomo Dio che continuava a fare le conferenze giornaliere sulle virtù della pietà, del puritanesimo e del socialismo, sembravano averla prosciugata, scrive Mosley.
Posso dire che Topolino fu il frutto di un affinamento di tutte le fatiche e di tutti i lavori nei quali mi ero cimentato prima. E Topolino venne fuori in questo modo dalla necessità, insomma, fu il bisogno, il padre di Topolino.
Roy e Walt comprano una casa per loro a Los Angeles, ma la madre è sempre più depressa, non trova divertenti neppure i cartoni animati. Soprattutto esprime il suo disappunto per la voce di Mickey Mouse, pur sapendo che, sia pure in falsetto, è proprio quella di Walt. Il 29 novembre del 38 Flora Disney muore per una fuga di gas. Elliot non esclude l'ipotesi del suicidio e parla di un possibile senso di colpa di Walt per avere scelto personalmente la casa in cui è avvenuta la tragedia. Come abbiamo già detto, Elliot ha la tendenza a pescare nel torbido, ma certamente quello tra Walt e i genitori è stato un rapporto aggrovigliato e tutt'altro che sereno. Elias, al contrario di Flora, entra nei Disney Studios e cerca anche di aiutare l'azienda con qualche lavoretto manuale. Quando muore, a 82 anni, Walt è in viaggio nel Sud America. Non tornerà per partecipare ai funerali.
Mamma non tornerà mai più. L'uomo l'ha portata via. Devi essere coraggioso. Devi imparare a vivere solo. Vieni, figlio mio.
Nel film Bambi, a un certo punto le immagini si allontanano dal piccolo cerbiatto arrotolato nel corpo della madre, arretrano nella boscaglia e poi si alzano. Scoprono così su una roccia, con una ripresa lontana e dal basso, il grande cervo, il padre. Non si mostra al figlio, ma veglia maestoso sul destino del piccolo e su quello del mondo intero. La musica corale sottolinea intensamente l'importanza della sua apparizione. Assente nella quotidianità, è una presenza mitica, un po' spaventosa, comunque protettiva. Questa è un'eccezione nella filmografia disneyana. I padri, infatti, non hanno quasi mai un ruolo determinante. In Pinocchio c'è un padre mancato. In Cenerentola è buffo, caotico, stupidotto, succube del suo ruolo, incapace di modulare seriamente i sentimenti. Stiamo parlando del re, del padre del futuro sposo della protagonista, che svolge un ruolo determinante nella narrazione disneyana, quello del personaggio divertente, del buffone. Cenerentola non ha una madre, invece, ma una matrigna. Non ha sorelle, ma sorellastre. E la matrigna è il padre, oltre che la madre, di famiglia. Quella del padre, quando esiste, non è una figura morale. In Bambi è il mito, in Cenerentola è il buffone. Nella carica dei 101, un altro timido stravagante. Dov'è allora nel cinema disneyano l'austera figura paterna? Non c'è, manca. Anche perché in Disney manca una precisa direttiva morale e un'efficace figura positiva. Disney dice sempre dov'è il male, e il bene sta nell'assenza di quello, una concezione piuttosto cristiana, peraltro. Così la figura paterna, in cui rientra la storia personale di Walt, sta dall'altra parte, tra i cattivi. Sono loro a voler pianificare il mondo, a volerne determinare l'ordine, sono i cattivi a urlare il proprio volere, sono i cattivi a rendere infelici gli indifesi. È in loro che si nasconde l'unica vera figura paterna disneyana. Nella mancanza di una cattiva autorità sta il bene, dice Disney, e in questa formula risiede anche la sua efficacia universale. Non propone alcuna ricetta se non quella del presente che verrà. All'inizio del film qualche problema ci deve essere. Biancaneve, Cenerentola e Dumbo hanno problemi diversi, ma tutti coltivano una certa fiducia nel futuro. Sanno che si potrà stare bene costruendo il presente e lasciandolo scorrere. E se ci sarà qualcuno che vuole il loro male, prima o poi costui resterà sconfitto. Dopo il dolore c'è la gioia. Il dolore è un passaggio. La gioia è il presente che si realizza immancabilmente dopo poco più di un'ora di film.
Per me la felicità è uno stato d'animo. Voglio dire che sì, che uno può farsela. Lei può essere felice oppure infelice. Dipende come guarda il mondo e la vita, insomma. Perciò penso che la felicità sia una specie di soddisfazione che non dipenda dall'essere milionario.
Disney tende al paradiso, all'istantanea finale che blocca la realtà in un tempo infinito, immutabile, un tempo mitico. Per riuscire in questo, Walt si mette a leggere al suo pubblico universale favole universali, ricreando attraverso il cinema quell'ideale di famiglia che aveva cercato nella sua infanzia. Se il cattivo non c'è, se il padre non c'è, come in quella settimana trascorsa con la mamma e i fratellini più piccoli, si possono ascoltare le storie e così il tempo presente diventa perfetto, gioioso, infinito. Bisogna bloccare quel tempo, distruggere il cattivo. Dopodiché non ci sarà bisogno di costruire nulla, perché la felicità è adesso. È davvero miracoloso come il discorso disneyano riesca a fondersi con il modello americano. Sembra esserne l'ispiratore e allo stesso tempo il risultato. Permette l'esaltazione dell'individuo nell'apoteosi collettiva. Ce la possono fare i tre porcellini contro il lupo, ce la può fare Mickey contro Gamba di Legno e tutti i cattivi che incontra sulla sua strada, ce la può fare il brutto anatroccolo, ce la può fare il diverso, l'emarginato, chi ha un sogno. Cenerentola vince grazie al gioco di squadra, grazie ai topini e agli uccellini che le cuciono il vestito, grazie alla fata smemorina che la protegge. Il sogno di Cenerentola è alto, ma tutto è permesso, tutto si può in America, purché lo si voglia sognare, purché non si buttino via le occasioni. Cenerentola alza gli occhi al cielo e si costruisce silenziosamente il suo futuro. D'altronde, se Disney voleva diventare il più grande cartoonist di tutti i tempi, la figliastra intendeva sposare il principe, mica il primo venuto.
I sogni son
l'orologio. Che guasta feste.
Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
Perfino lui mi dà degli ordini.
Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare.
Perché la sua rappresentazione, la rappresentazione disneyana del mondo, potesse divenire in tutto popolare, perché insomma il bambino Disney potesse essere definitivamente e globalmente accettato, il Disney produttore doveva avvicinarsi con logiche adulte al grande cinema e compiere un passo successivo verso la grande arte. Così avrebbe potuto miscelare il bambino con l'adulto, Cosa c'è di meno concretamente produttivo dell'arte in quanto tale? La cultura bassa con la cultura alta, i cartoni animati con la grande illustrazione, la grande pittura, la grande musica, i sentimenti con la ragione, la necessità di esprimere se stessi con quella del successo. La miscela perfetta per lui e maledetta per altri artisti. Si sa bene che Disney cominciò la sua attività come vignettista e disegnatore, ma quando la sua attività nei cartoni animati divenne sempre più collettiva e industriale, si allontanò gradualmente dal tavolo da disegno per acquisire sempre più il ruolo di direttore della sua orchestra. Sapeva scegliere le persone, affidar loro i compiti, sapeva come tirar fuori quello che lui voleva dagli uomini adatti a seguirlo. Come pochi, sapeva discutere e creare le storie da raccontare e trovare il modo migliore per farlo. Come abbiamo detto, sono come una piccola ape, vado da una parte all'altra a raccogliere il polline per darlo a tutti. Questa è la frase di Disney classica che spiega il senso del suo lavoro. Effettivamente rende bene l'idea dell'autore produttore Disney, creatore di una grande famiglia il cui fine era dettato indiscutibilmente senza possibilità di appello da lui medesimo. I contrasti che hanno coinvolto e rattristato Walt non sono stati pochi e alcuni sono davvero storici. In particolare, quello che ebbe con il grande musicista russo Igor Stravinsky spiega assai bene quale fosse il divario fra due concezioni dell'arte. Walt non riusciva a farsi una ragione del rifiuto da parte di alcuni artisti della sua opera di creazione di un mondo che passava attraverso l'ispirazione alta, l'arte alta, ma anche la semplificazione del linguaggio. Stravinsky pubblicò in un articolo sul Musical Digest il suo pensiero in proposito. Quando Walt Disney inserì la sagra della primavera in fantasia, mi disse: «Pensa al numero di persone che potranno ascoltare la tua musica». Bene, sapere il numero di persone che consuma musica può interessare un impresario di concerti, ma a me non interessa affatto. La massa non aggiunge nulla all'arte. È l'anima di ciascun individuo che ascolta la mia musica a destare il mio interesse, non il sentimento popolare di un gruppo. Questioni di punti di vista, ovviamente. Da qui però anche i problemi con Fischinger, con Walt Kelly, autore della strabiliante Striscia Pogo, che abbandonò gli studios, e varie altre personalità, e forse anche il fallimento del progetto del film Destino, prodotto da Disney, ma di Salvador Dalí. Perché Disney, quando già era un uomo di successo, aveva chiamato nel suo studio artisti del tutto lontani dal suo modo di vedere, cercando di convincerli ad avvicinarsi ad esso. Per Disney l'arte era innanzitutto l'arte del comunicare. Comunicare, cioè riuscire a farsi capire, raccontare in maniera chiara la storia da narrare e i sentimenti da veicolare. Scoprire, senza rinunciare alle potenzialità artistiche, quel passaggio, quella forma attraverso cui l'immagine, la musica e il testo possono arrivare a toccare le corde più sensibili dell'emozione. Comunicare attraverso la sorpresa, l'eccitazione, lo stupore, senza dover chiedere allo spettatore uno sforzo di comprensione, un'attività. Come è previsto già nelle regole disneyane, tutto quello che il film vuole dare deve essere chiaramente offerto e risolto, via l'ignoto, l'oscuro, l'inconoscibile, via quel che sarebbe da capire, interpretare. I giochi devono essere chiari, chiare le regole. Ed è questa ancora l'ambiguità disneyana. Non è proprio l'arte qualcosa di segreto, di nascosto, di non detto, quel brivido celato tra i colori, tra le note, tra le parole? E non è proprio il fascino della vita a nascondere le sue verità, a far vivere le emozioni più segrete?
Il 5 dicembre 1901 nasce a Chicago Walt Disney. Luca Raffaelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.